Bollicine, la la la, con carini e draghi fa divertire, fa ruttare, mentre radio popolare suona fiera, la la la.
Ciao. Ciao Francesco, siamo in onda contro la calura estiva.
C'è un rimedio.
Esatto.
Che qualcuno pensa sempre che la nostra trasmissione si riferisca alla famosa canzone di Vasco Rossi.
No.
Invece no.
Perché
si chiama Bollicine, te lo ricordi?
No, non mi ricordo. Però in questi giorni c'è uno spot pubblicitario che continua a dire bollicine.
Qual è?
Non lo so, adesso devo stare attento.
Ma la radio dici?
In televisione.
Ah, in televisione. No, si chiama bollicine perché ai tempi, parliamo di 15 anni fa, cercavamo un nome breve in italiano che desse l'idea di leggerezza e frizzantezza e quindi avevamo pensato questo nome.
Poi, fra l'altro, io apprezzo le bollicine. Vabbè, tu sei astemio e quindi non fai testo.
No,
io
al massimo qualche bibita gassata, ma insomma, le bollicine, quelle che dici tu, proprio non mi piacciono.
Ok, però ultimamente ho visto che hai allargato un po' il tuo orizzonte,
Cioè?
Ti sei aperto agli alcolici.
Ma no, vabbè, un po' di vino rosso. Così,
prima neanche quello.
prima neanche quello.
Vabbè, ma comunque il tema non è il vino, bensì.
Parliamo di un disco che compie 40 anni quest'anno, che è un disco che all'apparenza potrebbe sembrare un disco pop, invece se uno lo va ad ascoltare con attenzione, dentro c'è dentro del soul, del rhythm and blues, la world music, forse uno dei primi dischi arrivato, uno dei primi dischi al grande successo legati a un'etichetta che aveva produceva degli artisti legati a sonorità non proprio europee, insomma, quindi quelle dell'Africa, dell'Asia e così via discorrendo.
Anche Sud America.
E anche Sud America. Parliamo di So, quinto disco.
Penso che quando mi hai scritto So, io ho capito, So, che cos'è? Sonto io, dicevo io.
Ah!
E invece ho impiegato un po' di tempo a decifrare che era il disco di
Peter Gabriel.
Fra l'altro, posso dire una provocazione?
Sì.
Secondo me l'ultimo disco bello di Peter Gabriel.
Sono abbastanza d'accordo.
Ok,
sì.
Bene.
I primi 5 però sono molto belli, anche se per motivi e ragioni, cioè diversi, i primi 4. Tra l'altro, il primo aneddoto che diciamo è, sai perché si chiama So?
No.
Perché allora i primi 4 dischi Peter Gabriel li ha chiamati semplicemente Peter Gabriel, al che la sua etichetta ha detto, dai, in questo caso mettici
Sforzati.
Un titolo, sforzo. Ha detto, vabbè, minimo sforzo, prendiamo una roba di 2 lettere e quindi ha scelto So.
E poi ha continuato, mi sa.
Poi ha continuato con Up, As... Io,
adesso anche scorrendo. Quello nuovo.
Oai,
esatto.
Quindi.
Allora, ci prende per i fondelli, forse, non lo so.
Allora, io direi che possiamo partire con un brano proprio tratto da questo disco. Io metterei, forse, visto che abbiamo citato il discorso della world music, la canzone, una delle più belle di questo disco, ci sono poi un po' di aneddoti di questa In Your Eyes, è quella dove vede Yusun Dur partecipare nella parte finale, nei vocalizzi. E insomma, e quindi è il brano con cui apriamo questa puntata di bollicine dedicata a questo disco di Peter Gabriel. 40 anni, lo ricordiamo.
So lost sometimes, days
Voce di Yusundur che si aggiunge sul finale di questa canzone e album, questo So, che io è stato uno dei primi dischi che ho comprato della mia vita, quindi di fatto l'ho consumato, perché ai tempi, diciamo, spesso uno comprava un disco, va certo, quello e l'ascoltava, insomma.
Infatti uno se lo godeva.
Se lo godeva. Però volevo dire, allora, di questa canzone, tanto per dire quanto era meticoloso Peter Gabriel, ci sono 96 versioni diverse di questa canzone. Ma lui non è che ha poi preso una di queste versioni, semplicemente ha fatto dei collage di vari pezzi di nastro, perché ai tempi ovviamente non c'era digitale, e tutte le registrazioni delle canzoni venivano fatte su un nastro, e poi dopo con un collage molto meticoloso lui ha...
prendeva frammenti da ognuno di questi...
Esatto, di 96 versioni diverse, mentre pare che... Cioè pare, nel senso che io ho visto un documentario che consiglio a tutti gli ascoltatori, che si chiama Classic Albums So, che si trova su RaiPlay, quindi lo trovate anche in una piattaforma che non è a pagamento, dove appunto ci sono tutta una serie di curiosità, tipo il fatto che ci hanno messo un anno a registrare questo disco. Si sono rinchiusi nello studio, nella campagna di Bath, che era una sorta di ex stalla di Peter Gabriel, la Dibita Studio. Lui, Daniel Lanois, che era il produttore, e David Rhodes, che era il chitarrista, e sono stati lì un anno per tirar fuori queste 8 canzoni che avevano centinaia di versioni diverse, praticamente.
Beh, diciamo che uno meticoloso non lascia nulla al caso. Tra l'altro mi fai venire in mente anch'io un piccolo ricordo legato a questo disco. Nel senso che prima del Covid andai a vedere Peter Gabriel al Forum di Assago.
Sì, che...
credo fosse il 2013. Cioè, dico credo.
Quindi,
perché...
gli anni di Scratch My Back, quella roba, quel disco lì, se non sbaglio.
Ma non lo so se era già uscito quel disco lì. Adesso l'ho ricostruito a posteriori la data, perché non me lo segna. E mi ricordo che fece tutto So,
Sì?
Una parte del concerto era proprio la riproduzione.
Per i 25 anni, di fatto.
Può essere. Adesso non ricordo la ricorrenza. E mi ricordo che fece ascoltare qualche pezzo che disse, almeno io capii questo, che uscirà su un mio disco di prossima uscita. Peccato che il disco è uscito
nel 2025, quello del 2024,
Esatto. Quindi, insomma,
ci ha messo 10 anni.
Esatto, insomma.
Sì, sì. Ma sai quanto è costato questo disco?
Ah, come proprio...
Per la produzione, solo la produzione, 200.000 sterline nel 1986, non so quanto corrisponde in euro adesso, ma forse 500.000, qualcosa del genere. Sono cifre incredibili se consideri quanto oggi siano stringati i budget per le produzioni dei dischi, insomma.
E beh, l'affitto degli studi sicuramente avrà inciso.
Quello forse meno, perché era suo lo studio.
Ma quello di Bate è suo?
Sì, era, era una sua proprietà, quantomeno. Poi la strumentazione sicuramente tantissimo, insomma. Mm-hmm. E c'è uno degli altri aneddoti, poi mettiamo un altro brano, dove praticamente Daniel Lanois, sempre in questo documentario televisivo, racconta che era talmente lento nello scrivere, completare le sue canzoni, Peter Gabriel, che a un certo punto lui si è arrabbiato e ha letteralmente sigillato la stanza in cui lui si trovava con i chiodi, dicendo: tu di qua non esci, non ti porto neanche da mangiare se non finisci il brano. E quindi poi, vabbè, lui ha spaccato tutto, poi pare che abbia spaccato tutto, sia uscito, si siano poi chiariti, perché per fortuna non hanno litigato da questo punto di vista.
Un altro, Daniel Lanois, se non sbaglio, aveva già collaborato per una colonna sonora
Birdie,
esatto.
Di 2 anni prima, sì, assolutamente. Ma magari ascoltiamo una canzone di Daniel Lanois. Ricordiamo, artista canadese, cantautore, suona anche la chitarra.
Produttore soprattutto. Però ha fatto anche dei dischi da solo, sì.
Ha fatto anche delle cose buone, dici?
Sì, assolutamente. Ha prodotto dischi importanti. Beh, per esempio, quello di Bob Dylan.
Sì.
Ma forse anche Robbie Robertson, mi sembra. Adesso comunque, insomma, bisogna indagare.
Comunque, vi facciamo ascoltare, quindi, per inquadrare anche il personaggio, questa Jolie Louise, che... vi inquadra anche il fatto che, essendo canadese, è un po' in francese e un po' in inglese. Daniel Lanois, qui a Bollicine. Il brano è l'album era Acadie.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine, where we will live, you and me. Oh Louise, oh, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Les matins au soleil, I did work till work was done. And one day the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh no, 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 no. And the rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing. En septembre 63, kids are gone and so is Louise. Ontario, did it go near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down tous les jours. And I remember the days and the promises that we made.
Bollicine Radio Popolare, questo era Daniel Lanois, produttore anche di questo disco di Peter Gabriel, oltre che di tante altre cose, con un suo brano che ovviamente vi dà l'idea del personaggio, insomma, è molto simpatico.
Ma il fatto che sia cantato in francese mi fa pensare che provenga dalla zona del Quebec, può essere?
Credo proprio di sì, me lo davo per scontato, perché in effetti è la classica zona bilingue del Canada. Canada, come dicono loro, quelli che stanno nel Quebec, non
tu
dicono
ci sei
Canada.
Stato?
Sì, sì.
Bravo.
Sei bello,
stato, sei
molto.
Stato anche in Quebec?
Sono stato in Quebec, sì.
Bene, bravo.
Verdissimo, cioè fai questi centinaia di chilometri in mezzo ai boschi senza una stazione di servizio, se sei con poca benzina potresti fartela un po' sotto, specialmente perché non prendono i cellulari, ma vabbè, meglio lì che in un deserto alla
fine. Certo. Comunque volevo dire, per completare quello che abbiamo detto prima, che fra gli artisti che ha prodotto Daniel Lanois, oltre abbiamo detto Bob Dylan, Robbie Robertson, ci sono per esempio anche Neil Young, Emmylou Harris, Willie Nelson, ma per esempio ha lavorato anche con Brian Eno e ha prodotto alcuni album degli U2. Per esempio,
è vero.
The Joshua Tree, bello quello. Actum Baby, un po' meno bello, però insomma comunque sempre a un livello elevato. E poi più volte è stato nominato come miglior produttore dell'anno. Quindi insomma un pedigree
non da poco.
Non
infatti.
Da poco, esatto.
Volevo dire un'altra cosa su In Your Eyes, che mi sono dimenticato di dire prima. La canzone che abbiamo sentito è posta all'inizio del lato B nel disco che è uscito, ma Peter Gabriel era così meticoloso che lui aveva decine e decine di cassette dove aveva messo le canzoni, l'inizio e la fine delle canzoni, perché voleva ascoltare tutte le possibili combinazioni di ordine per decidere come ordinarle. E In Your Eyes doveva finire essere l'ultima canzone del disco, però non è stata messa come ultima per delle limitazioni del 33 giri. Sostanzialmente sai che più le canzoni vanno avanti nel 33 giri, più sostanzialmente i solchi si assottigliano e quindi i bassi sono meno potenti. Allora, per questo motivo la canzone venne messa all'inizio di un lato e non alla fine.
Ma questo fosse anche il motivo per cui una canzone non fu inclusa nell'album, ma fu aggiunta nel CD?
Bravo! Ecco. La canzone. Ma vedi che allora mi dai un gancio meraviglioso. Perché c'è una canzone che si chiama This is the Picture, che è scritta insieme a Laurie Anderson.
Esatto.
Che tra l'altro è intervistata sempre in quel documentario che dicevamo prima. È stata aggiunta alla fine alla lista delle. Quindi dovessi questa come nona canzone. Però per dare più spazio ai bassi delle altre canzoni, sulla versione in vinile non è mai stata messa e c'è nelle versioni CD che sono state fatte successivamente.
Ma quindi non è mai più uscita una versione in vinile che include quella canzone?
Sì, nelle ristampe dei vinili dal 2002 in poi.
Okay.
Non so dirti per quale ragione, forse hanno cambiato tecnologia nella stampa. Piccola chicca, sai chi suona la chitarra in questa canzone This is the Picture?
No.
C'è Nile Rodgers, che era degli Chic. Altro produttore che era stato scelto inizialmente da Peter Gabriel, doveva essere il produttore di questo disco, poi alla fine invece decise per Daniel Lanois. La canzone appunto meno conosciuta di questo album, noi ve la facciamo ascoltare, e si chiama This is the Picture, Excellent Birds.
Look out!
Il 19 maggio 1986 ci usciva quindi il quinto disco di Peter Gabriel, chiamato So. Tra l'altro lui nelle interviste diceva anche che gli piacevano i titoli corti, perché così riusciva a metterli enormi sui dischi, no? Cioè, se fosse stato un titolo chilometrico, la gente non sapeva, poi non andava a leggerlo nel dettaglio, cosa che invece si poteva fare con un titolo così breve come sono. Infatti, nel retro di copertina del disco è scritto quasi a caratteri cubitali, insomma.
Vero, vero.
Tra l'altro, sai che anche ho scoperto che c'è Stewart Copeland che suona la batteria all'interno di due pezzi di questo disco.
Ma guarda che io ho scoperto che ci canta anche Jim Kerr.
Dove? In quale canzone?
Non lo so, però guardando i credits del disco.
Ah, ok. Perché Stewart Copeland l'hanno convocato per un motivo preciso. Cioè la canzone iniziale, Red Rain, dove Peter Gabriel odiava il Charleston, che fa quello che fa. Sai che si fa? E quella canzone lì invece avevano deciso che doveva avere tantissimo Charleston e hanno chiamato Stewart Copeland esattamente per suonare quella roba lì praticamente.
Sì, sì, ho sentito anch'io in quel video che hai menzionato tu prima, Charleston e piatti, lui non...
Charleston e piatti, esatto, sì. Esatto. Siamo quasi alla fine della prima parte, io non so se... ma sì, mettiamo... C'è un'altra curiosità, che il disco fu il grande successo di Peter Gabriel, ma il più raggiunto successivamente, nel senso che era un artista celebre, famoso, eccetera, però un po' di nicchia forse. Invece con questo disco, soprattutto con un singolo di cui parleremo dopo, è diventato popular. Ma nelle classifiche inglesi lui era ai vertici, insieme sai a quale disco?
No.
Invisible Touch.
Ah, ecco.
Che era il disco dei suoi ex compagni di squadra, ovvero i Genesis, che si sono alternati in testa alla classifica.
Per farci ascoltare un pezzo di Genesis.
Sì, però uno non così brutto come altri di quel disco lì. È quello forse un pochino più prog, o comunque insomma dalle sonorità molto collinsiane, ma che a me piace, dai.
Dai, ascoltiamocelo.
Ascoltiamolo. Si chiama Throwing It All Away, appunto tratto da Invisible Touch, altro disco del 1986 che si divideva le classifiche, le cime delle classifiche inglesi insieme al nostro So, di cui parliamo quest'oggi qui a Bollicine. Genesis.
Did I say I love you? Did I say I care? Did I say that emotion's something we don't share? I don't want to be sitting here trying to deceive you, 'cause you know I know, baby, that I don't wanna go. We cannot live together, we cannot live apart. From the start, every time that I look at you, that I can see the future. 'Cause you know I know, baby, that I don't wanna go. Just throwing it all away, throwing.
Seconda parte di Bollicine, siamo in compagnia di Peter Gabriel, almeno virtualmente, di quest'uomo così virtuoso e così meticoloso da essere estremamente lento nel produrre dischi, soprattutto negli ultimi 30 anni, direi.
Eh sì, beh, però adesso ultimamente si è un po' ripreso, perché se escono due dischi, cioè scusa, esce un disco a pochi anni di distanza dal precedente, no?
Per cui... Sì, 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 sì.
Ma posso farti una, così, buttare lì una provocazione?
Dimmi.
Se un ascoltatore ti dicesse: ah, Bollicine è diventato una trasmissione di classic rock, tu cosa risponderesti? È vero, non è vero?
Beh, un po' l'è sempre stato, però. Perché dici lo è diventato?
Ah, perché forse ultimamente lo è un po' di più.
Più.
Ecco. Beh, tutto questo discorso delle ricorrenze, non so, forse è un tratto che è diventato...
Ma non capisco se tu ti ci ritrovi in questa...
Ma un po' sì, un po' sì, un po' sì. No, ma io non è che sto dicendo né che è male né che è bene, semplicemente capire cosa ne pensavi tu, tutto qua.
Sì, no, è vero.
Ok.
Forse un po' troppo, cioè si potrebbe... Ma secondo me cioè, abbiamo due fazioni di ascoltatori, quelli che sono estremamente d'accordo e quelli che sono un po' in disaccordo, quantomeno.
Sì. Vabbè, di sicuro questa trasmissione rientra nel filone classic rock.
Questa di oggi, sì, anche perché tutte le canzoni sono... Addirittura alcune antecedenti al 1986, che è l'anno in cui appunto è uscito questo quinto disco di Peter Gabriel, che stiamo in qualche modo celebrando nella puntata di oggi.
Adesso tocca il singolone.
Io lo guarda, ci sarebbe una puntata forse da fare solo su questa, perché io mi ero innamorato di questa canzone, però devo dire mi ero più innamorato forse del video che era stato fatto, che era un video estremamente rivoluzionario, anche quello costosissimo per i tempi, perché era fatto con, forse ve lo ricorderete, un po' fatto con le animazioni di Pongo, un po' con la faccia di Peter Gabriel che viene ripresa a passo 1, quindi vuol dire fotogramma per fotogramma,
come cioè fosse un cartone animato, no?
Sì, come fosse un cartone animato. C'è una, per esempio, tanto per spiegare, c'è una sequenza dove c'è lui che viene attraversato da delle nuvole che sono dipinte sulla sua faccia, e quelle nuvole sono disegnate fotogramma per fotogramma sulla faccia di Peter Gabriel, quindi una cosa molto... Però è una canzone che alla fine è un omaggio al rhythm and blues. Ci sono questi fiati all'inizio che non sono i fiati classici che detesto degli anni 80, ma proprio i fiati delle canzoni soul a cui Peter Gabriel un po' guardava. E poi Manu Katché, che è il percussionista di questa canzone, che si inventa, vi invito ad ascoltarla con attenzione, questo ritmo pazzesco alle percussioni, che è poco pop, direi, forse appunto relativo a canzoni decisamente di altro genere. Insomma, una canzone che...
Infatti credo che se uno guarda i partecipanti alla registrazione del disco, tu hai citato Stewart Copeland, ma è uno degli N batteristi che hanno suonato, sì, in quel disco, no? Insomma, a riprova dell'importanza del ritmo che aveva in quel disco, no?
C'è anche Peter Gabriel che suona le percussioni.
Lui è un ex batterista.
Lui è un ex batterista, se non ricordo male, aspetta che me lo sono scritto, in That Voice Again, che è una canzone forse minore del disco, ma tutto sommato gradevole. Comunque, cari ascoltatori, è arrivato il momento del singolone, anche noi non ci sottraiamo. La canzone ovviamente è Sledgehammer, e poi parliamo anche del video, perché ha, insomma, anche quello ha superato un certo numero di record, forse anche per quello un po' ce lo ricordiamo. C'è anche quel pollo che balla, il pollo era vero peraltro, lo dicono nel documentario.
Stop.
Adesso ti dico due nomi.
Sì.
Uno è Tony Levin.
Sì.
E l'altro è David Rhodes.
Ok.
Vabbè, nel senso che la parte di chitarra e di basso, secondo me, sono fondamentali nel sostenere questa canzone. Però allora, Tony Levin è il principale bassista che ha collaborato con Peter Gabriel non solo in questo disco ma anche nei precedenti, quindi insomma, però per dire, Tony Levin è quello dei dischi dei King Crimson, quelli degli anni 80, quindi da Discipline in poi, e poi ha collaborato con David Bowie, con John Lennon, insomma ne ha fatti di ogni. E invece David Rhodes è quello che ha fatto oltre
i Baglioni.
Te lo ricordavi? Sì.
Mi ci hai fatto pensare tu, ecco.
E poi ha fatto anche l'imboscata di Battiato, oltre a aver collaborato con i Tok Tok, con appunto di Peter Gabriel, abbiamo già detto. Insomma, loro due sono tra gli artefici di questo disco. Dicevo prima dei record. Il video, quello che dicevamo prima del pollo che danza di Peter Gabriel, è il video che MTV ha mandato in onda il maggior numero di volte tra tutti i video che sono stati prodotti. Questo sta anche a indicare quanto sia entrato anche poi nell'immaginario collettivo di tutti quelli che, come noi, hanno consumato video negli anni Ottanta. Insomma, era impossibile non imbattersi nel video di questa canzone. Anche Big Time, che era un'altra canzone tratta da questo album, aveva un video simile che era stato fatto proprio sull'onda del successo di questo qua in stop motion di Sledgehammer.
Ma volevo chiedere una cosa. Allora, sicuramente ai tempi fece il botto Sledgehammer, però sulla lunga distanza, non è che il brano che è diventato più rappresentativo del disco alla fine poi è stato un altro?
Cioè, In Your Eyes? No.
Ma io stavo pensando Don't Give Up, quello con Kate Bush.
No? Allora?
Non lo so, cioè, in termini di riproduzioni c'è qualche dato a sostegno della mia tesi o me la sono inventata io, può essere?
Ma allora, io ti posso dire che Don't Give Up... aspetta che vado, lo vediamo in tempo reale. Don't Give Up, siamo intorno agli 80 milioni di visualizzazioni. Sledgehammer 190.
No, allora no.
E quindi no, è decisamente, decisamente lui che vince. Però insomma, forse sai che posso dare la mia opinione, certo. Che secondo me Don't Give Up è un pochino più legata al periodo in cui è stata scritta e prodotta, mentre Sledgehammer riesce ad essere ancora freschissima e slegata dagli anni Ottanta, non so se mi sono spiegato.
Ma io non sono completamente d'accordo, no. Avrei detto il contrario, però vabbè.
Allora, Don't Give Up, parliamo di questa canzone a questo punto, che vede la collaborazione di Kate Bush alla voce insieme a Peter Gabriel, ma non era la prima scelta di Peter Gabriel.
Esatto, Dolly Parton.
Era Dolly Parton, che era una sorta di omaggio ai duetti Rhythm and Blues, alla Otis Redding e Aretha Franklin. Almeno Peter Gabriel aveva in mente questo genere di cose. Ma forse tutto sommato è stato meglio così, credo,
direi,
no?
Proprio di sì.
E quindi...
Ma che fra l'altro ha raccontato, non so, forse lo stavi per dire, non voglio rubarti.
Spoilerare, no.
Nel senso che lui ci provò anche a contattare il management di Dolly Parton, no? Che però ignorò bellamente Peter Gabriel, del tipo, ma chi è sto qua, no?
Probabilmente non era...
Sì, beh, a parte che uno inglese e l'altro invece americana, quindi può essere che non... E poi dubito che Dolly Parton avesse una conoscenza dei Genesis, ecco...
No, anche se lui era già 10 anni in realtà, che faceva cose un pochino più sperimentali, insomma, rispetto al... I Genesis forse sono veramente classic rock, questa cosa di oggi forse un pochino meno, almeno non come di solito si intende il vero classic rock. Comunque, a questo punto l'abbiamo citata, io manderei questa...
Dolly Parton, no.
Deve essere un'idea anche mandare Dolly Parton. No, io dicevo Don't Give Up, e quindi duetto tra Peter Gabriel e Kate Bush. Anche qui c'è un video molto famoso, che insomma era un altro singolo, quindi dove ci sono loro due che abbracciano stretti e che girano intorno alla telecamera, sostanzialmente. Yeah. Don't Give Up.
Strong, we were wanted all along. was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Senti come pompa il basso di Tony Levin anche qua.
Ma ascolta, ma c'è mai stato del tenero fra Kate Bush e Peter Gabriel? Domanda.
Anch'io. Lui era sposato, cioè era sposato.
Sì, ma poi si era lasciato.
Ma dopo però, credo. Ah, dici che fosse...
No, no, chiedo, no, perché nel video c'è... sono molto...
Beh, è una canzone...
E poi il tema si presta, ecco. Sì. Ma così, una curiosità, so che tu sei sempre informato.
No, in questo caso mi dispiace dirti, ma non credo e non... Ma non sono informato, però, insomma.
Comunque, l'altra considerazione è che in quegli anni, sì, capitava, ma non era così frequente che ci fossero dei duetti, no? Mentre adesso qualunque artista, se non ci mette un
fit, esatto.
Allora, invece, era una cosa... A me, l'unico che mi viene in mente di quei tempi, ma in realtà un po' precedente, era quello di Elton John e Kiki D. E però non c'entra assolutamente...
Kiki D.
Kiki D.
Ma Kiki D?
Non conosci Kiki D. Mai sentite Don't Go Breaking My Heart? Eh?
Ah, quella canzone sì. Non so.
Era fatta da Elton John con Kiki D. vabbè.
Sembra una marca di uova, ma Kiki D. Ma c'è...
No, quello è... Cos'è?
Cocodè. Cocodì.
No. Esatto.
Cocodì.
Vabbè, insomma.
Stiamo degenerando. Eravamo partiti serissimi in questa puntata.
È una trasmissione di classic rock un po' sui Genesis.
Sui Genesis! Bravo, bravo. Un applauso. Se ci fossero nello studio qua di Radio Popolare degli altri, applaudirebbero Dottor Carino. Vabbè, a questo punto vi facciamo sentire anche una canzone del primo Peter Gabriel, il disco immediatamente successivo all'uscita dei Genesis, quindi dopo la
numero uno, Peter Gabriel 1.
Sì, il primo disco Peter Gabriel, quello che si chiama Car, anche se non è il titolo ufficiale, perché la foto di copertina rappresenta lui dentro una macchina.
Quello 200 Salisbury Hill.
200 Salisbury Hill. Noi non abbiamo scelto Salisbury Hill.
Troppo semplice.
Troppo semplice. Abbiamo scelto la canzone di apertura, la prima traccia, che secondo me è quella che più assomiglia alle ultime cose che ha fatto con i Genesis, quindi forse un po' più prog, un po' più cambi di tempo, insomma una canzone che si chiama Moribund Burgermeister, che è sempre stata la mia preferita di quel disco, e quindi ve la facciamo sentire. Peter Gabriel dal primo disco, chiamato anche Car.
Un po' a metà strada, no?
Vero? Sì. Un po' pop, un po' prog, un po' strampalata, con questi cambi di tempo improvvisi, queste voci così, quasi un divertisman in fondo. Oh, questo disco era prodotto da Bob Ezrin, che è sempre canadese.
Ecco.
Sono andato a controllare, Bob Ezrin è di Toronto, mentre invece era effettivamente del Quebec, Daniel Lanois, nato a Gatineau. Non so se l'ho pronunciato bene, ma anche dal nome capite che è una città del nord-est, dove c'è il Quebec, appunto.
Mi sa che siamo arrivati alla fine, no?
Sì, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se vi è piaciuta, mettete il vostro pollicione. No, specialmente ascoltateci anche domenica prossima, dai.
Beh, allora, visto che tu hai scelto una canzone che a te piace del vecchio Peter Gabe, io ho scelto una canzone di Soul che anche a me piace, che è una canzone dedicata a una poetessa che io non conosco, ma credo nemmeno tu, hai detto?
No.
Annie Sexton, che è una poetessa americana, e direi che la canzone la possiamo annunciare, che si chiama Mercy Street.
E noi vi abbiamo appuntamento appunto a domenica prossima, sempre alle 16:30, qui dalle frequenze di Radio Popolare con Bollicine.
Ciao a tutti e alla prossima.
Ciao dottor Carini.
Ciao Francesco.
All those secret things in a warm velvet box to the priest.